Un cordiale saluto da Giovanni Conti e benvenuti all'ascolto di Quilisma, settimanale di cultura e suoni dal Medioevo. La scorsa settimana, stimolato dalle richieste di alcuni ascoltatori, mi sono soffermato su un segmento di un fenomeno tipicamente italiano come fu quello della lauda. Più precisamente abbiamo analizzato alcuni aspetti del Laudario di Cortona, la più antica raccolta completa di laudi che ci è pervenuta. Abbiamo potuto così compiere una autentica immersione nell'Italia musicale del Trecento, l'Italia della Toscana e dell'Umbria in particolare, terre che videro la genesi di una tipologia di lauda orientata verso la pietà e la devozione popolare e quindi religiose. Un'alternativa, se si vuole, delle confraternite alle altezze esecutive delle scuole di cattedrali e monasteri. Anche quest'oggi vorrei rimanere in ambito italiano, sempre occupandoci di laudi, ma facendo un salto di almeno 100 anni, un salto in avanti, passando dunque dal 300 al 400. La vita musicale italiana nel 400 si presenta dominata dai musicisti franco-fiamminghi attivi presso le principali corti e le signorie. Sono presenti non solo come compositori, ma anche come esperti cantori e strumentisti al servizio sia della nobiltà sia della Chiesa. Nuovi mecenati ravvivati dalla nascente cultura umanistica, qualcuno li ha definiti. Il popolo comune si cimentava in quell'espressione musicale prettamente italiana considerata non degna di conservazione scritta, come era il canto delle laudi, canti religiosi, l'abbiamo detto, non liturgici, in lingua vernacolare e di vario argomento, soprattutto di lode alla Vergine per le diverse circostanze liturgiche, per cui la natività di Gesù Cristo, la passione e la resurrezione, canti penitenziali e canti in circostanza della morte e per la lode dei santi. Si trattava di un'espressione artistica basata su quella capacità, direi tutta italica, di fare improvvisazioni su moduli tematici popolari e di polifonizzazioni affidate alla bravura dei cantori, o alla naturale estensione vocale, o ancora alla fusione timbrica delle voci, un po' come accade ancora oggi nella penisola italiana e nelle isole per il canto religioso tradizionale, pensiamo a quello sardo. Sta forse qui, a mio parere, la chiave di lettura per la produzione laudistica del XV secolo, nel 1400, un canto radicato nel sentimento popolare che vive nella quotidianità della pratica religiosa più umile e forse per questo la più sentita. Un esempio è questa Anima Benedetta nell'interpretazione dell'ensemble Micrologus.
Thank you.
Due secoli prima, col rinnovamento religioso francescano, con l'attività delle confraternite che, ricordiamolo, erano gruppi di laici che si adoperavano per il bene spirituale e materiale del popolo, con la preghiera penitenziale e confessionale di tradizione jacoponica, cioè quella di Jacopone da Todi, si cerca di controbilanciare le spinte materialistiche della Chiesa Cattolica e del Papato. Sono proprio queste confraternite religiose, citiamone alcune, i flagellanti, i bianchi, i disciplinati, dicevo, sono proprio queste confraternite religiose, diffuse in ogni parte d'Italia, ad avere tra i principali impegni quello di cantare laudi per la crescita spirituale della comunità. Un impegno talmente grande che si arrivò ad assumere nel XV secolo dei cantori semiprofessionisti per istruire i confratelli al canto e per cantare alle funzioni funebri dei confratelli ed anche per cantare nelle processioni che si tenevano durante le solennità religiose. A questi cantori semiprofessionisti si affiancarono via via nel tempo strumentisti esperti nell'accompagnare i canti con la viola e nella seconda metà del secolo suonatori di alta, cioè uno strumento a fiato dal suono potente. Ovviamente l'aggiungere degli strumenti era in occasioni di processioni e festività principali. Non ultime quelle festività che celebravano la Vergine Maria, ed è il caso di questa Salve Regina che ascoltiamo nell'interpretazione dell'ensemble Micrologus. Venezia e Firenze furono i principali centri di questa espressione devozionale popolare, anche se con modalità un poco differenti. A Venezia ci fu una forte azione riformistica delle confraternite per opera di vari personaggi, possiamo ricordare forse i più importanti, Leonardo Giustiniani, Ludovico Barbo e Gabriele Coldomer. Un gran numero di laudi vennero composte con nuovi testi e con una musica nuova. Leonardo Giustiniani, per esempio, considerato il più importante rimatore veneziano del secolo, ne fu il principale artefice. Conventi, confraternite erano in fermento. Sì, questo nuovo tipo di espressione della propria fede attraverso una nuova musica aveva messo fermento nelle comunità. Frati e copisti erano intenti a scrivere e a scambiarsi codici, laudari, copie personali e fogli d'uso in cui queste laudi subivano continui rimaneggiamenti. Fu proprio uno di questi ambienti monastici che produsse, probabilmente su richiesta di qualche famiglia patrizia, uno dei codici più preziosi. Sto parlando del codice Marciano 9, 145, questa è la segnatura nella Biblioteca Veneziana. Uno straordinario documento per le laudi polifoniche, perché in precedenza erano monodiche e tramandate oralmente con ferree tecniche mnemoniche di apprendimento. E da questo codice veneziano ascoltiamo la lauda O Dolce Amor Gesù.
Sì che poi la parola.
Sempre a Venezia l'attività era tale che vi erano ben 5 scuole grandi per l'organizzazione dei confratelli: Santa Maria della Misericordia, San Marco, San Giovanni Evangelista, Santa Maria della Carità e più tardi San Rocco, di cui conosciamo le meraviglie in epoca barocca. Queste scuole grandi assistevano in particolar modo i ceti più bisognosi, aiutandoli con la distribuzione di generi di prima necessità, si pensi a candele per l'illuminazione, scarpe, abiti, farina e vino. E pensavano anche al loro interno ad una precisa organizzazione per il canto delle laudi. C'erano, pensate, ben 3 diverse categorie di cantadori, come li chiamavano allora: cantadori de laude, cantadori de corpi e cantadori solenni, cioè cantori per le laudi quotidiane, per i funerali e per quelle dei giorni di festa. Questi cantadori in genere provenivano dalle botteghe dei barbieri e non erano molti, da un minimo di 3 ad un massimo di 6 o 7, e non a caso è ancora questo il numero di cantori solisti delle attuali confraternite. Quindi il canto delle laudi polifoniche a 2 o 3 voci era affidato non a un coro, ma normalmente ad un piccolo gruppo di esperti cantori. Come testimoniano i registri di pagamento, che come in altre situazioni si rivelano preziosissime cronache dell'epoca insieme ai dipinti di Bellini, Carpaccio e Tintoretto, se solo vogliamo rimanere in area veneziana, dalla seconda metà del secolo erano presenti in tutte le scuole gli strumenti musicali riuniti nel trio detto bassa, cioè viola, liuto e arpa, utilizzati per il sostegno del canto della lauda polifonica a 3 voci. Per le processioni più importanti si aggiungevano poi anche i suonatori di fiati, ovvero piffaro, cialamella o cialamello, tromba e trombone. Spesso erano presi a prestito dalla compagnia dei pifari del Doge di Venezia.
Thank you.
Sul fronte fiorentino le cose stavano un poco diversamente. A Firenze fu invece più forte il legame con l'ambiente signorile mediceo. Poeti, cantori e musici passavano facilmente da questo ambito cortese a quello laudistico e numerosi poeti di corte, tra cui Feo Belcari o Francesco d'Albizzo e lo stesso Lorenzo de' Medici, scrissero laudi cantasi come, cioè adattamenti di testi di laudi a canti profani preesistenti. Laudi sul metro delle canzoni a ballo, sui canti carnascianeschi o sulle chanson francesi, trovando così un più facile apprezzamento ed una più rapida diffusione tra il pubblico. Inoltre, bisogna dirlo che l'ambiente fiorentino, a momenti alterni, subì l'influsso della forte tradizione poetica veneziana, utilizzando anche i testi del Giustiniani, di cui abbiamo detto prima. Per tutto il secolo, ed anche oltre, si continuò a scrivere e a stampare poi libri con laudi in cui, accanto al testo spirituale, era spesso scritto in calce «Cantasi come», per ricordare al confratello tale melodia conosciuta su cui cantare questa nuova lauda. È il caso di questa «O diva stella» da cantarsi come «O Rosabella», qui in versione strumentale. Quella che abbiamo appena ascoltato è la pratica chiamata di contraffazione e non è certo una novità nel mondo medievale. Nasce con il tropo, qualche secolo prima, come procedimento di ricomposizione e rivitalizzazione e continua ancora nei secoli per adattare sulle melodie più conosciute e gradevoli, anche se abbinate a canti volgari e licenziosi, testi di elevazione spirituale. Non tutte le musiche per le laudi erano contraffazioni. Un buon numero di queste nacquero con melodie proprie, autonome e di notevole bellezza. Segno questo di un diretto impegno dei compositori, un impegno volto a rispettare gli orientamenti spirituali delle corti e delle confraternite. Quilisma termina qui. A risentirci domenica prossima.